Continuiamo il nostro percorso, è un percorso estremamente formativo quello di quest'anno. Ci siamo accorti, perché non è soltanto tematico sulla misericordia, ma è ad ampio raggio su una formazione davvero grande per quello che riguarda la profondità della nostra identità cristiana, della nostra fede. Abbiamo avuto la possibilità di riflettere sul tema della Trinità, sul tema della comunione, sul tema della parola di Dio, sul tema della preghiera, e infine l'incontro di quest'oggi è sul tema della liturgia. È difficile parlare di un tema così ampio come quello della liturgia in un breve incontro come può essere quello nostro di un'oretta, perché soltanto per dirvi un piccolo particolare, sulla liturgia quest'anno ho accompagnato una comunità monastica in 5 incontri, 5 lezioni, ma molto ampie, e che sono la continuazione di un cammino liturgico che era stato fatto precedentemente. Anche perché quando parliamo di liturgia, quindi entriamo già nella nostra riflessione di oggi, anche se la parola indica azione pubblica, azione comune, in realtà teologicamente la liturgia, che trova il suo culmine nella celebrazione dell'Eucaristia, la divina liturgia è Gesù Cristo, vivo, vivente, operante in mezzo a noi, e noi partecipiamo alla sua azione. Quindi quando diciamo liturgia, per essere chiari, quindi superando il termine tecnico, teologico, non intendiamo un rito che si compie con determinati movimenti in un luogo particolare, ma noi abbiamo subito un evento davanti a noi, che è l'evento di Gesù Cristo, la sua incarnazione preceduta dall'azione del Verbo fin all'origine della creazione, perché tutto è stato fatto per mezzo di Lui, senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste, sto citando la parola di Dio, si è incarnato, è cresciuto, ha vissuto una vita di uomini condividendo completamente la nostra esistenza, ha predicato il regno, ha patito, è morto, è risorto, ci ha donato il suo spirito ed ora, asceso al Padre, continua la sua opera sacerdotale intercedendo sempre per noi. Come dice la lettera degli Ebrei, egli è sempre vivo presso il Padre per intercedere per ciascuno di noi. Attraverso la liturgia noi partecipiamo all'evento di Cristo e alla sua intercessione, diventiamo una cosa sola con Lui perché sia gradita la nostra vita davanti a Dio. Se vogliamo avere l'idea di che cos'è la liturgia per noi come partecipazione a Cristo, la troviamo nelle parole vertice della Santa Messa. Le parole vertice della Santa Messa quali sono? Forse l'ho già detto in qualche contesto precedente, facendo tanti cammini, non ricordo più quello che ho detto da una parte e quello che ho detto da un'altra. Il momento vertice dell'Eucaristia, ve lo dico io per non farvi uscire subito, non nella consacrazione. È un momento importantissimo, senza il quale non arriviamo al momento che sto per dirvi, ma la consacrazione non è fine a se stessa, è l'evento della trasformazione del pane e del vino, perché poi noi possiamo parteciparvi. No, no, ve lo dico io. Il vertice dell'Eucaristia è per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Questo è il vertice dell'Eucaristia. Ecco, perché noi siamo chiamati a vivere, ed è per grazia, perché è la grazia che ci precede, noi ci uniamo a Lui, siamo chiamati a vivere per Cristo, con Cristo e in Cristo, perché la nostra vita in Lui, che ha compiuto l'opera perfetta di rendimento di grazia al Padre, sia una cosa sola e quindi a gloria di Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo. Se non abbiamo compreso questo, io lo ripeto in tantissimi luoghi, anche nei luoghi religiosi, tra presbiteri, religiosi, monaci e monache, non abbiamo capito niente, perché la messa non è una ripresentazione di quello che è avvenuto, lo è, ma non è solo questo, cioè la morte e la risurrezione, non è l'anticipo di quello che verrà, anche tuo regno, lo è, ma non è solo questo, ma è partecipazione in Cristo della nostra vita, perché mentre il Cristo si offre al Padre e continua ad offrirsi al Padre, anche noi in Lui siamo offerti. Questa è la divina liturgia. Mi capite quello che sto dicendo? Che trova il suo culmine nell'Eucaristia, il vertice, nel senso che tutta la nostra vita la portiamo lì, ma trova anche il suo punto di partenza dall'Eucaristia. Quindi noi arriviamo, parlo soprattutto dell'Eucaristia domenicale, perché l'Eucaristia feriale ha senso come prolungamento dell'Eucaristia domenicale. Voi sapete che il sacramento dell'Eucaristia è il sacramento domenicale per eccellenza. L'Eucaristia feriale ha senso solo come prolungamento di quello, perché è la celebrazione pasquale.
Perché quella feriale è un prolungamento?
Perché Gesù quando è risorto? Domenica, la Pasqua è la domenica, l'Eucaristia è il sacramento domenicale. Noi lo viviamo quotidianamente, se desideriamo, che ogni Eucaristia, ma ha senso se è legata a quella domenicale, perché ci introduce nella Pasqua di Cristo. L'Eucaristia è sempre sacramento pasquale, quindi è sacramento domenicale. Vi spiego? Capite quello che sto dicendo? Ecco, stavo dicendo appunto che quando io arrivo all'Eucaristia domenicale porto la mia vita, trovo tutta la mia vita lì, ma diventa anche il punto di partenza, perché nutrito e unito in Cristo riparto per la settimana che mi sta davanti. L'Eucaristia ha questo significato. E quindi, lo ripeto, la liturgia è l'azione di Cristo, tutta l'azione di Cristo alla quale siamo associati anche noi. A questa unione con Cristo ci sono due dimensioni. Il sussidio che abbiamo tra le mani ne ha messo in evidenza soprattutto uno, che è quello comunitario, ed è giustissimo. Ma prima di essere comunitario bisogna che noi abbiamo coscienza e viviamo un impegno molto personale, perché diventa comunitario se noi riusciamo a mettere insieme tutti i nostri impegni. Comunitario non significa impersonale, ma l'insieme di tutte le persone che sono consapevoli di quello che stanno facendo, di quello che stanno ricevendo. Quindi comunionale insieme, ma perché ciascuno vive in pienezza la propria identità, la propria responsabilità, la propria azione. Ci guida nella comprensione di questo, quindi i due aspetti sono personale e comunitario, ma inscindibili tra di loro. Non c'è comunione, non c'è comunità se non c'è maturità da parte della persona. È chiaro, no? Questo è tutto. Anche due persone si sposano quando? Quando hanno raggiunto una loro maturità, perché se non c'è la maturità come fanno a vivere in comunione personale? E quando hanno raggiunto la maturità di coppia. La stessa cosa, la Chiesa è una comunione, una comunità di persone che cercano di vivere in pienezza la loro identità, la loro responsabilità. Se volete l'abbiamo già detto precedentemente, quando abbiamo parlato della comunione, uno deve capire bene la propria identità, la propria ricchezza, il proprio ruolo, metterlo, viverlo all'interno della comunità e mettere le proprie risorse a servizio degli altri. Questo non significa che non portiamo con noi delle immaturità, delle fragilità, ne abbiamo tutti, ci mancherebbe altro, ma con queste immaturità che fanno parte della struttura umana c'è una consapevolezza adulta di persone che vogliono prendersi in mano, che sanno gestire anche le proprie fragilità perché tutto possa essere vissuto al meglio. Il testo che ci guida in questo, in questa lettura, riflessione, oltretutto credo che solo in questa introduzione già detto tutto, perché se noi comprendiamo che la liturgia è l'azione di Cristo e la possibilità che viene data a noi di partecipare con Lui alla sua azione, abbiamo capito tutto. Se pensiamo che la liturgia sia andare in chiesa e fare un rito, non abbiamo capito niente, perché il rito è la parte esterna, diciamo così, esteriore di un contenuto. È importante la parte esterna, ma è più importante il contenuto. Se io vi faccio un regalo, o ci facciamo un regalo, scelgo il regalo e poi lo incarto. Se la carta è bella, suscita il fascino di colui che la riceve, magari anche l'attesa di pensare, se è così ben incartato, ci sa che cosa che sarà dentro. Quindi c'è l'attesa. Lo apro, lo stupore è poi di poter partecipare del contenuto, ma poi che cosa faccio dell'involucro? Lo butto via, perché era soltanto un mezzo per arrivare. Allora, il rito è la carta, deve essere bella, capite che lo sto dicendo molto in maniera essenziale. Il contenuto, che cos'è il contenuto? È Gesù Cristo e la nostra vita in Lui. Quindi il rito deve portarmi all'incontro con Cristo. Quando qualcuno dice, ma mi stufo perché il rito, il linguaggio, è vero, ci possono essere limiti, può darsi che questa carta a volte sia una carta. Però la nostra maturità deve farci andare oltre l'esteriorità e andare al contenuto, e il contenuto sempre è Gesù Cristo. Chi è diventato adulto nella fede non ha più bisogno neanche della parte esterna, perché sa andare immediatamente al contenuto, superando le fragilità di quelli che possono essere, capite? Ecco, qua c'è, allora apro e chiudo subito questa parentesi, una fragilità che è anche legittima e perdonabile, quando uno dice ma io partecipo a quella messa lì piuttosto a quella messa là perché mi piace di più, perché i canti, le chitarre o l'organo eccetera, è legittimo, però se il motivo della scelta è quello, aiuto, vuol dire che si è fermato all'esteriorità e non è stato capace di andare all'interiorità, perché Gesù Cristo è lo stesso in ogni Eucaristia. Qui dobbiamo saper superare l'esteriorità per andare alla interiorità, è chiaro, no? Ecco, questo comporta però un cammino personale. Anche la nostra vita deve diventare una liturgia. C'è un testo molto bello della Lumen Gentium che ricorda che noi dobbiamo essere questo sacrificio vivente gradito a Dio, al punto che abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo che ci ha consacrati, perché noi siamo un popolo di consacrati, ricordiamolo, tutti siamo consacrati, non le suore, i preti. Quello è un termine improprio. Io sono ordinato. Ma noi siamo tutti, questo linguaggio a volte non usato correttamente ha fatto perdere il senso profondo delle cose e quindi anche l'identità delle persone. Il Concilio Vaticano II ce l'ha restituito, però a 40 anni io mi rendo conto che facciamo ancora fatica a renderci conto di questo. Noi tutti siamo dei consacrati, resi santi, poi una santità da custodire logicamente, in virtù del battesimo che ci ha resi partecipi della natura divina. Sto citando il Concilio Vaticano II e Pietro nella sua seconda lettera. San Pietro nella sua seconda lettera ci ricorda che noi abbiamo ricevuto per grazia la partecipazione della natura divina, quindi siamo consacrati, siamo consacrati. E se coloro che tra di voi si sono sposati e hanno celebrato il matrimonio si ricorderanno, forse viene sottolineato ancora troppo poco, che le parole del rito cominciano con questi termini: carissimi, siete venuti nella casa del Padre perché il vostro amore riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa, davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Allora, se le parole hanno un senso, ce l'hanno. Se le parole non hanno nessun senso, buttiamole via. Qua non si tratta di esteriorità, ma si tratta di contenuti. Quindi noi siamo stati consacrati in virtù del battesimo perché la nostra vita sia un altare dal quale devono salire dei sacrifici santi, viventi e graditi a Dio. È la nostra vita che deve diventare liturgia in Cristo, non solo l'Eucaristia. Dicevo che l'Eucaristia è il punto di partenza e di arrivo, giusto? Ma tra il punto di partenza e di arrivo di una settimana c'è una settimana, e in una settimana che cosa c'è? La vita, il matrimonio, la famiglia, il lavoro, la ricreazione, eccetera. Tutto quello che noi siamo chiamati a vivere e fare deve essere santo. O è santo, è in armonia con la consacrazione che abbiamo ricevuto, o è peccaminoso. Non c'è più per il cristiano distinzione tra sacro e profano. Sapete bene questo. Cosa vuol dire distinzione tra sacro e profano? Sacro ciò che è nel tempio, profano ciò che è fuori dal tempio. Sono in chiesa, quello è santo. Sono fuori dalla chiesa, quello è profano, no? Fuori dalla chiesa posso fare quello che voglio, quando sono in chiesa sono per il Signore, no? L'identità è la stessa. Sapete che questa è l'unica eresia che è stata condannata dal Concilio Vaticano II, separare la fede dalla vita. Il cristiano è un consacrato sempre, sempre, chiamato a vivere l'armonia. Un consacrato, quindi su di lui, in lui, nel profondo di se stesso, abita la natura divina mediante lo Spirito Santo. E quindi tutto ciò che fa deve essere santo. Ed è santo, non quando fa chissà mai quali cose, ma quando vive la sua armonia, in armonia il progetto di Dio nella sua vita, nel matrimonio, nel sacerdozio, nella vita religiosa, nel lavoro, eccetera. Tutto deve essere santo. Io lo dico spesso, no? Forse l'abbiamo fatto anche con voi, faccio questa domanda: quando Gesù faceva i miracoli, quando Gesù andava nel tempio, quando Gesù pregava, faceva un'opera santa? Certo. E quando era a casa, quando faceva il carpentiero, il falegname o quel che era un'opera santa? Certo, perché la santità da chi dipendeva? Dall'opera o da colui che la compiva? Da colui che la compiva. Se colui che compie l'azione è santo, tutto ciò che fa è santo. Al punto, concludo questa grande parentesi, che il Concilio Vaticano II dice che noi, battezzati, in virtù di questa consacrazione, siamo chiamati a consacrare il mondo a Dio. Cosa che neanche gli angeli possono fare. Gli angeli non possono consacrare il mondo a Dio, noi sì. È bellissimo, è meraviglioso, non è un bel compito, è la vocazione più bella che ha l'uomo. Consacrare il mondo a Dio. Ah, questa è la nostra vocazione, questo lo dice il Concilio Vaticano II. Noi siamo chiamati a consacrare il mondo a Dio, numero 34 della Lumen Gentium. Siamo chiamati a consacrare il mondo a Dio.
Consacrato, cosa vuol dire? Reso santo, reso sacro?
Allora, diciamo che consacrare...
Tutti consacrati, cosa vuol dire?
Partecipi della... Sì, 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 resi partecipi della natura divina. Quindi santi perché apparteniamo... Se io nasco in una famiglia regale, sono figlio di un re, sono principe, ho meriti? No, sono nato in una famiglia regale, ho ricevuto in eredità questa condizione. Noi siamo figli di Dio, lo siamo realmente, dice la prima lettera di San Giovanni. C'è quella parola fastidiosa che dice Paolo, che è orribile ogni volta che la sentiamo, quando dice che siamo figli adottivi. Parola odiosa perché il contesto che lui dà è diverso dal contesto quotidiano che noi abbiamo. E siccome noi leggiamo secondo il nostro contesto, cosa vuol dire per noi adottivi? Vuol dire che non siamo veramente. Qualcuno ha avuto misericordia di noi, nacata su. E invece la prima lettera è chiara. Invece Paolo lo dice, anche se bisognerebbe spiegare molte parole per quello che sto dicendo, lo dice per distinguere sì da Cristo, ma nella sua natura divina originale, perché come Cristo è vero figlio di Dio, nessuno può smentire che ciascuno di noi è vero figlio di Dio. Prologo di San Giovanni, che cosa dice che sentiamo Natale tutti gli anni? Che a coloro che hanno accolto il Cristo Dio ha dato il potere di diventare figli di Dio. La prima cosa, dobbiamo ascoltare la scrittura che ci rivela chi siamo, e nella prima lettera di San Giovanni, carissimo, noi siamo figli di Dio e lo siamo realmente. Quindi siamo figli di Dio. Se siamo figli di Dio per natura abbiamo ricevuto questa grazia. Certo, è una grazia da custodire, siamo santi peccatori, non è che siamo santi integri, abbiamo una santità che ci precede, che deve essere custodita, ma c'è anche la realtà del peccato che ci accompagna. Allora torno a dire, se questa è la nostra identità, la liturgia dov'è che si celebra? In chiesa? No, quello è il momento sacramentale. La liturgia si celebra nella vita quotidiana, se noi è vero il legame che abbiamo con Cristo e attingiamo. Torno a dire che se separiamo la vita dalla fede o dalla celebrazione non abbiamo capito niente. La fede deve legare, unire indissolubilmente, indissociabilmente fede e vita, vita e fede. Quella è la liturgia. È chiaro? È chiaro. E come nella liturgia eucaristica, che è il vertice della liturgia celebrata sacramentale, perché lì c'è veramente l'irruzione della grazia di Dio sempre nuova per noi, è un'azione di tutti, comunitaria in Cristo, principi e norme dell'uso del messale romano dice chiaramente che l'azione liturgica è azione di Cristo e della Chiesa, sua e nostra. Allora vuol dire che noi siamo legati da un vincolo comunitario, ma anche quando siamo fuori di Chiesa, la nostra vita è azione di Cristo e della Chiesa. Io non posso separarmi dagli altri, come gli altri non possono separarsi da me. Siamo sempre in comunione. Sempre in comunione, sempre in comunione, la coinonia di cui si parlava nei cose precedenti. Guai se uno pensasse soltanto alla sua individualità. Parlavo prima di personalità, attenti che c'è una bella differenza tra impegno personale e individuale. Personale vuol dire realizzare pienamente la propria personalità, la propria persona, per poi essere capace di vivere in comunione. Individuale significa chiudersi nei propri muri in maniera che ognuno sta bene in se stesso ed è a posto. Sono due condizioni completamente diverse. La persona è capace, lo dice la parola, persona, fatta capace di risuonare, e risuona solo se c'è un altro che la fa suonare. Individuale significa che io mi chiudo nel mio individuo e sono chiuso a me stesso, basta a me stesso, come quello stolto senza intelligenza di cui ha parlato il Vangelo oggi. I miei beni, i miei magazzini, la mia vita, la mia anima, il mio io, ho come sto bene, ma solo con me stesso. Come sto bene, come faccio a star bene? Sono il più povero della terra, è chiaro. Allora torno a dire, la liturgia, abbiamo capito tutti a questo punto che cos'è, è la nostra vita in Cristo, vivere per grazia, come dono che ci precede, come risposta di amore, in questa comunione con Cristo, perché ci sia un legame meraviglioso, indissociabile, tra la liturgia che celebriamo nel Tempio, l'Eucaristia, e la liturgia che celebriamo nella vita. Quella nutre la mia vita, e poi io porto la mia vita nell'Eucaristia, in maniera tale che tutto quello che io sono, insieme con gli altri in Cristo, tutto quello che io faccio, diventi una lode a Dio. Ma per Cristo, con Cristo e in Cristo. A lode e gloria di Dio Padre. Il Padre è sempre il termine ultimo. È bello quello che dice Gesù, mi pare che sia il capitolo 17 di Giovanni. Padre, io ti ho glorificato, ti ho dato gloria. Ha portato a compimento la sua missione. E qual è la missione dell'uomo, del cristiano? Dare gloria a Dio. Siamo chiamati a dare gloria a Dio con la nostra vita. Certo, abbiamo un itinerario da compiere. Abbiamo ricevuto questa grazia che viene dal battesimo, l'abbiamo detto, questa santità che ci precede, ma che va coltivata, educata. La santità non è mai un dono a sé, è come la coscienza. Lo ricevo questo dono, ma la coscienza va educata, va sviluppata. La santità è un germe che mi viene dato, ma va coltivato perché possa produrre i suoi frutti. È chiaro, se fosse un'azione che agisce di per se stessa, senza la mia volontà, senza la mia intelligenza, io non ho né colpi né meriti. Invece è un dono, è come uno che mi dà gratuitamente, senza merito, una grandissima somma. La somma ha una sua potenzialità, ma io posso sotterrarla, posso spargerla al vento, posso metterla in banca, posso investirla. Dipende dalla mia intelligenza, da coloro che mi accompagnano, perché nel momento in cui la ricevo sono ancora un infante, non so neanche qual è il valore di quello che ho ricevuto. C'è bisogno che qualcuno mi aiuti. Quando io sono diventato adulto, poi prendo in mano la mia responsabilità. La stessa cosa, la santità che abbiamo ricevuto. Un bambino non è cosciente di quello che ha ricevuto nel battesimo. Ha bisogno di educatori che gli facciano capire chi è, la grazia che ha ricevuto, la bellezza di essere nella Chiesa, in maniera tale che quando diventa adulto e cosciente sia lui a dare la sua risposta personale a Dio. E qua allora abbiamo questo testo, la lettera ai Colossesi, il capitolo 3, che è la continuazione del brano che abbiamo colto questa mattina come seconda lettura. Prima di leggere i versetti che trovate, a rileggere meglio, i versetti che trovate sul sussidio, riprendo un versetto precedente, quando dice Paolo, dice: non dite menzogne gli uni agli altri, vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni, le avete deposto. Guardate, l'immagine è molto chiara, è un'immagine battesimale, è un'immagine battesimale di cui noi adesso non abbiamo evocazione, perché la nostra prassi è molto diversa rispetto a quella di un tempo. quando Paolo scriveva, il battesimo come avveniva? Ci si avvicinava, soprattutto nei primi secoli della Chiesa, alla fonte battesimale, si deponevano gli abiti, si svestiva, che era il segno della vita di prima, l'uomo vecchio, l'appartenenza ad uno stile di vita che non era quello santo dei cristiani, quindi ci si svestiva dell'uomo vecchio, si entrava nell'acqua, quindi si moriva nell'acqua sepolti alla vita di prima, si risorgeva uscendo dall'altra parte e si rivestiva di un abito bianco, che è quello che portiamo noi sacerdoti sotto i paramenti sacerdotali. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo. Io dico spesso, lo dico anche a voi, mi dispiace anche che non ci sia questa sensibilità, vabbè, nella liturgia possiamo comprendere. Quando c'è stato in diocesi nostra, prima che venissero fuori quelle fasce azzurre che vediamo per i ministri dell'Eucaristia, io facevo parte della commissione liturgica, dicevo, ma non facciamo questi segni che non dicono, cosa vuol dire quella fascia lì? Poi è una controstola diaconale, il diacono la mette di così, l'altro la mette di così, si fa un sacco di confusione. Mettiamo l'abito liturgico, i chierichetti, che abito hanno i chierichetti?
Bianco.
E perché hanno l'abito bianco? I sacerdoti che abito hanno? Bianco, perché quello sotto è bianco, è lo stesso identico dei chierichetti. Sapete qual è quell'abito lì? È l'abito che avete ricevuto anche voi il giorno del vostro battesimo. È l'abito del battesimo. Dopo io metto le insegne presbiterali che mi danno un'identità a Cristo sposo, pastore, maestro. Ma in Cristo, capo, sacerdote, re, profeta, siamo tutti identificati. Diciamo, mettiamo la tunica bianca. Ma tu dici, ma la tunica bianca mi sembra... È quella, liturgicamente. Allora, quando noi siamo in assemblea, tenete presente che anche se siete vestiti di blu, di rosso, di giallo, di arancione, voi tutti, se siete in sintonia con la grazia, siete vestiti come sacerdote, siete vestiti di bianco. Dobbiamo immaginarci così un'assemblea vestita di bianco, quindi ci siamo rivestiti dell'abito nuovo e illuminati anche siamo, perché abbiamo ricevuto la luce della grazia, come nel giorno del battesimo. Immaginiamoci com'è bello, no? Vedere questa assemblea di gente vestita di bianco, purificata, con la lampada della luce della fede in mano. Però dice anche qui Paolo, vi siete svestiti e avete rivestito l'uomo nuovo, che però si rinnova per una piena conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Quindi è un dono nuovo, ma che deve continuamente rinnovarsi. E come si rinnova perché possa avvenire questa liturgia? Allora adesso vediamo il testo che avete su, che è la continuazione del versetto 12 del capitolo 3. Rivestitevi dunque, guardate l'immagine, rivestitevi dunque come amati di Dio, santi e diletti. O la parola di Dio la facciamo parlare o la rendiamo muta. Noi siamo amati di Dio, santi e diletti. Vediamo cosa fa la traduzione nuova. Scelti da Dio, santi ed amati. È una roba meravigliosa. È una roba meravigliosa. E noi siamo questi. Noi siamo questi. Rivestitevi dunque. Quindi mettetevi gli abiti giusti. E vedremo quali sono questi abiti. Sono 6 abiti più 1. Quindi 7 abiti. 7 abiti più 1. Cioè, 6 abiti più 1. 7 abiti. Arriviamo, no, uno al giorno, tutti insieme. Rivestitevi dunque, non come i kimono, sapete che l'imperatrice del Giappone mette tutti questi kimono uno sopra l'altro. Sì, allo stesso modo. Rivestitevi dunque come amati di Dio, santi e diletti, ma mi fermo su questo perché ci sta dicendo l'identità. Amati, penso, non ho il greco qui, ma penso che sia agapetoi, amati, agapetoi, coloro che hanno ricevuto l'agape di Dio, cioè. Ma è una roba meravigliosa, ma gustate quello che sto dicendo? Io spero di sì, ma dove andiamo a trovare la bellezza della nostra fede se non nella parola di Dio che ci rivela tutte queste robe, altro che tante robe di pietà che fanno pietà. Rivestitevi dunque, santi, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti. Ecco i vestiti, vengono fuori. Sentimenti sono gli atteggiamenti. Va bene, qua vediamo che cosa dice l'altro. Sì, ancora sentimenti. Comunque sono gli abiti. E sono contateli, dopo li riprenderemo. Misericordia, bontà, umiltà, mansuetudine, pazienza. Sopportandovi a vicenda, sopportando via vicenda, perdonandoli scambievolmente. Sono sette, non sono sei più uno, sono sette più uno, scusate, che è importantissimo, sette. Arriva il come il Signore vi ha perdonato anche voi, al di sopra di tutto poi vi sia la carità, l'agape, che è l'ottavo, che è il vincolo della perfezione. Il frutto di tutto questo, la pace di Cristo, regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo e siate riconoscenti, fate eucaristia. Ecco allora, l'impegno perché noi possiamo custodire questo abito nuovo, essere capaci di avere una dimensione alta, matura, e quindi poi poterci mettere in gioco nella comunità perché tutti possano partecipare gli uni con gli altri della propria ricchezza, bisogna essere capaci di vivere questi sentimenti. Io riprendo la traduzione nuova perché mi piace di più. Rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza. Usiamo anche quello che dice qua, misericordia, ma teniamo presente la bellezza sia della misericordia che della tenerezza. Avere tenerezza è il primo gradino. Usiamo pure misericordia, che significa avere viscere di misericordia, no? Un sconvolgimento interiore nei confronti del bisogno del fratello. Parabola del Samaritano, che abbiamo già visto. Tenerezza nei confronti del bisogno del fratello. Primo gradino. Oh, non si può salire il secondo gradino se non si fa il primo, perché se no, se i gradini sono alti e noi cerchiamo di saltarli, rischiamo di scivolare e di farci male, quindi compromettiamo la salita. Va bene? Allora, la tenerezza, poi la bontà, volere il bene, il buono, operare per il bene, per il buono. Torniamo alla liturgia della nostra vita. Se uno attinge dall'Eucaristia, che è la fonte della bontà, e dopo non è capace di essere buono e di volere il bene, non solo non permette a quell'Eucaristia di averlo nutrito, ma è la smentita di quell'Eucaristia, quindi è un sacrilegio, dice il contrario di quello che ha ricevuto, o no? E quindi noi dobbiamo cercare faticosamente, ma per grazia di Dio, la sintonia con tutti questi doni che riceviamo. Poi terzo gradino, l'umiltà, parola che significa l'abbassamento, l'essere piccoli. L'umile, la parola umiltà viene da terra. Uno è umile più si avvicina alla terra, vuol dire che più si fa piccolo. Ma teniamo presente che sta usando anche il plurale, quindi non è qualcosa che viene rivolto a me e basta, viene rivolto a tutti nella comunità. Quindi è essere piccoli gli uni davanti agli altri. Che bello, provi a immaginare come cambiano tante cose tra fratelli nel matrimonio. La mansuetudine, che è la mitezza del cuore. La mitezza del cuore, mansueto, è colui che non si lascia infuocare dall'ira. Mansueto è colui che riesce a ricevere i colpi anche della negatività mantenendosi pacifico nel cuore. Magnanimità, lungimiranza, grande animo, grande cuore, grande vista, cioè saper vivere non alla grande, ma in grande, vedere in grande orizzonte, sentire con un grande cuore, partecipare con una grande anima, sopportando via vicenda, che non è la sopportazione, questo sapete che è uno dei testi che viene proclamato anche durante il matrimonio. Il sopportare è portare sopra, cioè quando vedi che l'altro è in difficoltà gli vuoi talmente bene che hai paura che i venti contrari possano fargli del male poiché è fragile. Se tu ti senti più forte ti fai il suo difensore, lo porti sulle spalle sapendo che domani sarà lui a portarti sulle spalle. Immagine molto bella, no? Di due monaci che devono guadare un fiume non profondissimo ma molto violento nelle acque. Il più esile è il più robusto, il più esile può essere trasportato via dalla corrente, il più robusto, se prende il più esile sulle spalle, diventa ancora più robusto, quindi diventa sicurezza per l'altro e l'altro diventa sicurezza per sé, sapendo quindi che le fragilità non sono dei limiti ma possono rendere più forte l'altro, e sapendo che questi sono giochi di reciprocità, oggi io, domani tu. È bello. E poi perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro, e perdonateli come il Signore vi ha perdonato. Vedi che mette anche qui in gioco la reciprocità, perdonatevi gli uni gli altri. Il perdono non è mai una realtà soltanto unidirezionale, perché oggi ho bisogno io di ricevere il perdono, domani ne hai tu. Oggi ho bisogno io di darti il perdono, domani sei tu. Nella comunità, anche tra le persone che si amano di più, anche tra sposi, tra fratelli, ci si ferisce. Perdonatevi come vi ha perdonato Cristo. Perdonatevi. Perdono è una dimensione grande dell'amore. Ma sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. Questo è l'ottavo scalino, l'ottavo abito, l'abito della perfezione. La carità è l'agape, è un amore senza condizioni, no? Che non pone più condizioni, è la dilatazione piena del cuore, è un amore ad ampi orizzonti fino ad essere senza orizzonti. Quale sarà il frutto di tutto questo? La pace di Cristo, la pace di Cristo che regnerà nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati non per voi stessi, ma in un solo corpo, la comunione, la comunità. E rendete grazie, fate eucaristia, rendete grazie. Guarda, rendere grazie in greco, fare eucaristia. Quindi non è fare eucaristia solo in chiesa, è fare eucaristia nella nostra vita. Questa è la liturgia. Allora, abbiamo già detto l'orizzonte grande, ma per poter compiere quell'orizzonte c'è bisogno di un grande spessore personale, di una grande capacità di formazione, di prendersi in mano e poi in maniera adulta, responsabile, meglio ancora corresponsabile, metterci in gioco in maniera tale da diventare dono gli uni per gli altri, dono gli uni per gli altri, non limite gli uni per gli altri. Tutto questo dovrebbe essere così trasparente e utile, ma purtroppo i limiti ci sono per tanti motivi, ma noi siamo qui a formarci per questo. Dovrebbe essere così evidente e utile che nel momento in cui si va all'Eucaristia Domenicale, quella dovrebbe essere l'espressione massima in cui si riconosce tutto questo e si vive tutto questo. Lo ripeto, non per se stessi, ma nella comunione, insieme con Cristo. Ricordate le parole che ho detto citando i principi enormi per l'uso del Messale Romano? Mi dice che la liturgia è azione di Cristo e della sua Chiesa, insieme, indissociabilmente. Non la mia e la sua, non la sua e la mia, la sua e la nostra. Ecco, questa consapevolezza ci fa uscire dalla schiavitù dell'io, non diventa neanche una relazione con il tu, ma questa relazione con il tu che è con Cristo, che mi introduce nella comunione con il Padre, mi apre l'orizzonte del noi, che è l'orizzonte della comunione.